sposati solo da due ore, non parlavano. Lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito. Lui guidava sguardo fisso sull'asfalto la sua Cadillac. Con Las Vegas alle spalle d'una meta ancora incognita. Si diceva che erano pazzi e si baciavano sui metro, per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio. Ignoravano la gente che rideva sempre un po' quando si vestivano da sposi, un giorno sì e uno no. Quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico, stranamente le tornava all'improvviso, come sempre, quel sorriso in volto. Fermi ai bordi della strada, lui insultava la sua Cadillac. Lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina. Amore mio, dove stai andando? La rincorse e l'abbracciò, prese in braccio e proseguì verso il deserto. Chi li ha visti allontanarsi è un camionista di New York. Disse che quell'uomo strano le parlava, invece no, di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico. Disse infatti che la donna lo guardava stranamente col sorriso in volto. Sempre quel sorriso in volto, stranamente le tornava all'improvviso, come sempre quel sorriso in volto.
E quel sorriso in volto ce l'abbiamo anche qui in studio, perché è con mio grandissimo piacere che do il benvenuto a Checco. Buon pomeriggio.
Ciao tesoro. Guarda, avevo anche il sorriso in volto mentre ascoltavo la diretta, insomma, della canzone, perché sai benissimo cosa significa per noi. E quindi ogni volta che la riascolto e che guardo quel video mi tornano in mente quei giorni bellissimi nel deserto, liberi, spensierati, a girare.
Cioè, non è stato un videoclip, è stato un film, praticamente.
Esatto. Sì, che è continuato poi anche nel tour, perché chi non è venuto in tour non ha visto poi che cosa è successo dopo, no? Perché quelle immagini che abbiamo girato successivamente alla fine del video erano immagini che si potevano vedere soltanto se veniva a vedere i concerti, quindi insomma noi le conosciamo bene.
Bene, vero. Ma senti, com'è che ti era venuta l'idea? Perché è davvero è stata una cosa unica. Di solito, appunto, voi nel mondo della musica, quando fate dei videoclip è sempre in fretta e furia, mezza giornata, una giornata. Invece tu lì hai avuto un'idea proprio di dare una continuità alla storia, alla canzone, al videoclip, cioè di farlo proprio vivere.
Ma no, beh, innanzitutto, vabbè, la storia nasce da una storia vera che ho raccontato, che riguarda proprio due personaggi che mi hanno ispirato, che erano due personaggi che stavano in una clinica per persone con i ritardi mentali, che io vedevo sin da quando sono ragazzino, che non andavo a scuola. E in un momento di poca ispirazione ricordo che li incontrai per sbaglio, mentre tornavo da casa di mia madre, ho detto voglio ripartire da qui, da una storia del genere, e quindi l'ho romanzata, l'ho portata nel deserto, ma ho raccontato alcuni aneddoti veri, reali, tra queste due persone che poi abbiamo riportato anche noi attori, no? E scusami, e quindi niente, il fatto di voler dare continuità, anzi ogni tanto vedi che parliamo anche di sequel, ti ricordi che ti ho detto mi piacerebbe fare un sequel di questo video, però c'è sempre la paura a fare i sequel, no?
Dobbiamo non metterci troppo tempo magari, perché qua gli anni passano, capisci, che poi vediamo il prima.
Sequel, se era un prequel era un problema, ma il sequel anche se è più vecchi va bene, cioè. È incredibile.
Vuol dire che è stato un matrimonio che ha funzionato.
Ah, allora, sì, sicuramente.
Siamo durati.
Esatto.
No, dicevi che appunto poi hai avuto l'idea, l'intuizione di voler far vivere queste immagini, questa storia anche durante i tuoi concerti.
Ah beh, assolutamente sì, perché insomma ho visto che quando uscì il videoclip, se non ricordo male, era aprile. Era maggio, giugno. E ricordo che la gente si appassionò veramente tantissimo a questa cosa qua, e allora l'idea fu quella anche di portare la gente che chiedeva ma poi dove sono andati a finire quei due là, e allora sai, poi durante la tournée si vedevano le immagini di noi due che arrivavamo davanti a quel bar di notte, perché insomma arrivavamo dalla lunga camminata. E io con le braccia rotte, perché ti dovevo tenere in braccio, ti avevo portato per tutto il deserto, e poi vabbè, sì. Insomma, inutile che sto qui a raccontare tutto,
certo,
il sequel,
no, vorrei ricordarvi di andare a rivedere questo videoclip, quel sorriso in volto, ovviamente Checco dei Modà è stato il mio sposo per finta.
No, io devo dire invece che sì, beh no, per finta, eravamo pazzi, però io devo dire che tra tutte le attrici, no, che si potevano scegliere, la mia intuizione iniziale, insomma, sei stata tu sin dall'inizio, ti ricordi, te lo dissi un giorno che ci vedemmo, insomma, mi sembra a casa di Massimo, dissi, se faccio questo video devi esserci per forza tu, e secondo me è stata la scelta migliore che ho fatto, ed è diventato anche, secondo me, il videoclip più bello della storia di Modà.
Wow, grazie, ma che bella cosa. Ma senti, parliamo di te, perché adesso torniamo alla vita presente, al momento presente. C'è un 12 giugno davanti a te, concerto a San Siro, quarta volta tra l'altro.
Quarta volta a San Siro.
Però l'ultima volta fu nel 2016?
2016, 10 anni esatti sono passati.
Che beh, sold out tra l'altro, 2016 sold out con Passione Maledetta, adesso 12 giugno, San Siro si torna.
Sì, si torna per celebrare soprattutto, insomma, anche il fatto di essere stati fermi un pochettino e fare una festa. Devo dire che non mi aspettavo di poter ancora riempire San Siro dopo gli anni, insomma, dopo gli ultimi 10 anni di carriera, però questo, vedi, ti deve far rendere conto che in tutte le carriere di un artista ci sono alti e bassi, e a volte, anche se ci sono dei bassi, non è detto che non possano tornare gli alti. Quindi sono molto felice, ho preparato una scaletta da festa, festaiola, nel senso che sarà una scaletta dove ci saranno tutte le canzoni più importanti che hanno attraversato la carriera dei Modà, e dove mi auguro che diventi veramente un super karaoke, capito? E che la gente possa cantare insieme a me, anche perché non so se ce la faccio ancora, sono un po' vecchio adesso.
No, non è vero.
Speriamo, dai.
No, dai, non è vero, ma ti stai preparando adesso, anche fisicamente, ti prepari, ti alleni.
Per forza, perché sono un catorcio, sono 2 anni che non mi allenavo, quindi lunedì ho iniziato la preparazione atletica e dopo 5 minuti volevo chiamare l'ambulanza, perché ho visto un corpo celeste intorno a me che mi veniva a prendere. E sì, adesso insomma, infatti stavo aspettando la tua telefonata per cominciare, ma se vuoi molto se stare al telefono anche fino a lunedì, così non mi alleno. È una delle cose più brutte, gli allenamenti in questo momento, quando devi ricominciare, perché poi quando sei allenato è anche bello, no? Perché la fatica, certo, non è come quella di quando devi ripartire. Minchia, adesso sono stremato, poi oggi ho le ripetute, quindi ti lascio immaginare che quanto sono felice.
Ecco, immagino. Ma senti, ma invece parlando, perché oggi, cioè questo pomeriggio, con le ragazze dell'associazione Cani da Terapia Ticino Moesano, stiamo parlando appunto di quanto è importante la pet therapy. Io so che tu hai un amore viscerale per i tuoi amici a quattro zampe, vero?
Assolutamente sì, guai. Cioè io,
raccontaci che cani hai innanzitutto e come sono arrivati nella tua vita e cosa ti hanno portato.
Allora, io ho avuto, ho avuto tre cani nella mia vita, ma il primo cagnolino era un bastardino che ho trovato per strada, si chiamava Giger, e dopo che è mancato, è durato anche tanti anni, 16-17 anni, ho deciso che insomma animali non ne volevo più, perché insomma è come se ti morisse un figlio, cioè fondamentalmente sono colpi pesanti per chi non sa che cosa significa avere un cane. Detto questo, siccome io ho una figlia femmina, figlia unica, che mi contestava il fatto di non fargli il fratellino, cercava compagnia, no? E quindi mi chiese un cagnolino. Io, che sapevo già per l'età di mia figlia che quel cagnolino sarebbe diventato mio, e quindi sapevo che per gestire un cagnolino, un cane in questo momento, col lavoro che facevo, soprattutto in quel periodo in cui l'abbiamo preso e che era, mi portava a stare tanto in giro, ho detto lo scelgo io, però ho detto scelgo il CIO, così male che vada me lo posso portare a destra e a sinistra senza problemi. Quindi così nacque l'idea di Pau. È un chihuahua che è cresciuto pochissimo, pesa ancora 1,8 kg e non cresce più, c'ha 4 anni e mezzo, perché è stato bullizzato dai suoi fratellini, e nel senso bullizzato significa che non lo facevano mangiare, non cresceva, era il più piccolo della cucciolata, e io ho deciso di prendermelo lo stesso perché avevo paura che poi finisse male. Ma Pau non ha mai avuto un problema, e ovviamente dopo 2 mesi, non è che mia figlia non volesse più vedere il cane, però avevo capito che insomma il cane era diventato mio, infatti io sono il suo capobranco, diciamo, no? E da lì in poi, insomma, questo legame, anche il fatto che sia così piccolino, che quando anche va in giro lui non ami stare in mezzo alla gente perché è troppo piccolo e vede tutti molto alti e vuole stare sempre in braccio, è diventato veramente, siamo diventati una cosa unica. Poi cosa succede? Che mia madre, ogni volta che aveva Pau, ma me lo lasci qua oggi pomeriggio, me lo co-. E alla fine ho deciso di regalarle il cuginetto di Pau, ovvero il papà di Pau e il papà di Elvis sono fratelli, quindi si sono ritrovati due cuginetti insieme. Chiaramente Elvis sta da mia mamma e Pau sta qua, ma io e mia madre abitiamo praticamente attaccati, e quindi la mattina quando si esce con i cani siamo sempre insieme, oppure se io sono a casa sua, lei a casa mia, me lo tiene lei, glielo tengo io, insomma i cani vivono insieme. E devo dirti, è stata una cosa, sono identici, hanno stesso colore, stessa macchiolina sulla testa, ok, identici bianchi, e ti dico ti voglio raccontare questo aneddoto che fa molto ridere. Durante la tournée anche mio padre si è portato dietro Elvis, chiaramente, e io avevo Pau, e una sera dopo un concerto in Sicilia, eravamo tornati in questo piccolo villaggio dove alloggiavamo, albergo villaggio, e a un certo punto ognuno ritorna verso la sua camera, ma io quando sono arrivato in camera mi sono accorto che non era Pau ma era Elvis, ma erano talmente uguali che, cioè, l'ho preso in braccio, e mio padre dopo un po' è arrivato a bussarmi alla porta e mi dice: cazzo, ma questo qua è il tuo? Cioè, li confondevamo pure, perché poi erano molto piccoli quando accadde questa roba qua. E pet therapy, sì, cioè tutta la vita, io credo che...
Perché tu appunto hai vissuto, come dicevi prima, come tutti noi in realtà, momenti più felici, momenti un po' meno, certo, dove c'è un po' di tristezza, un po' di malinconia, poi ne hai anche parlato più volte di quel periodo, sì. Ma io vorrei sapere quanto ti hanno aiutato loro due, i tuoi pelosetti.
Ma allora, tantissimo, perché Pau è arrivato proprio in quel periodo lì. Pau è arrivato proprio nel momento in cui veramente è degenerato tutto, e quindi ti dico, anche soltanto starmene sul divano con un cagnolino così piccolo appoggiato sul petto, ti dico, soltanto quello mi dava solo quello più serenità, non lo so, mi faceva anche sentire più sicuro, non lo so, ti aiuta tantissimo. Poi io la depressione mi nasceva soprattutto perché era appena finito il COVID,
finito, diciamo, il COVID, giusto?
Sì, la prima parte, diciamo, però io ancora mi trascinavo dietro tutta la cosa che insomma mi faceva star male, e e stare chiuso in casa non aiutava. Però se stai chiuso in casa e hai anche un cagnolino, hai sempre qualcosa da fare in qualche modo. E ti devo dire che io poi, tra le altre cose, quando ho deciso di prendere Chihuahua, mi dicevo: ma è un gatto, non è un cane. No, e io credo che Chihuahua sia il cane più incredibile, cioè è stato il cane che mi ha sorpreso di più proprio nella vita, perché poi ho avuto amici, cugini, parenti che avevano avuto, che ne so, il setter, il cocker, cani intelligentissimi, dall'intelligenza sovrasviluppata. Però ti dico, guarda, il cagnolino veramente è, sembra che gli manca solo la parola, ed è una roba che è difficile riuscire a spiegare, insomma, alle persone che non hanno gli animali. Però sai, io dico sempre una frase che non ho sicuramente scritto io, ma è una frase che io ripeto sempre per far capire quanto non tanto lui è al centro delle nostre attenzioni, ma quanto noi siamo al centro delle loro. Che se noi, se per noi il cane è una parentesi della nostra vita, per loro noi siamo tutta la loro vita. Questo ti fa capire che quando un cane, no, tu stai guardando la tele, stai facendo da mangiare, oppure stai lavorando, oppure lui sta nella cesta, nella sua cuccetta, no? Lui sta solo aspettando di capire quando arriverà il suo momento. Il suo momento è semplicemente essere calcolato, perché se tu ci pensi è una roba brutta, cioè se ci pensi è una roba brutta. Questo per dire quante attenzioni bisognerebbe veramente dare in più anche agli animali, no? Perché loro, come posso dire, non possono fare le cose che facciamo noi umani, tra virgolette, nel senso cucinare, lavare la macchina, andare a lavorare, fare. Cioè loro quello che possono fare è dare amore, okay? O riceverlo. E se tu ci pensi, loro durante la loro giornata dormono tanto, stanno sempre nella loro cuccia, fanno quello che è, aspettando il momento che arrivi, il momento in cui, oh, adesso arriva il mio padrone. Infatti sono dei momenti che io magari non mi accorgo neanche, passo davanti alla cuccia di Pau e lui è con la pancia in su e le zampe in su che vuole essere accarezzato, e io a volte non me ne accorgo neanche. Poi quando me ne accorgo, chiaramente me lo coccolo tutto, ma poi lui è sempre con me, ma anche in studio quando canto. Cioè, il paradosso è, guarda, io quando faccio le prove a casa c'ho lo studio di registrazione dove veramente, ovviamente, mi preparo con la voce, musica a palla, io che canto proprio come nel concerto, no? E lui praticamente con gli occhi chiusi dorme. Ok, ma il paradosso lo sai qual è? Che appena apro un pacchetto di cracker, che il figlio senti crack, miglia, sbarra gli occhi. Cioè, è assurdo, veramente. No, però lì è prezzo, da un certo punto di vista dico prezzo.
Come apprezza di più i cracker della tua musica? No, dai, scusa.
No, dico, io apprezzo il fatto che...
Oppure è sordo.
No, non è sordo assolutamente, sente benissimo. Poi io, la cosa bella di Pau, che l'ho abituato sin da piccolino ad andare senza guinzaglio. Tanto il mio, ovviamente, se lo Chihuahua, non è un cane pericoloso, ed è un cane, non è un cane alfa, quindi ha paura degli altri cani, ok? Forse anche per il fatto che sia stato bullizzato quando era cucciolo. E la cosa interessante è che io, praticamente, quando arrivano risalendo, ci vuole il guinzaglio, io faccio finta di avere il guinzaglio, dico, scusi, guarda, è trasparente, vieni Pau, e lui mi segue proprio vicino al piede. Cioè, io dove giro il piede lui si gira, ma non l'ho mai portato a fare corsi di cose, gliel'ho insegnato da solo io con il guinzaglio, che al posto di usare il guinzaglio quello che si allunga, avevo sempre il guinzaglio corto e lo facevo camminare sempre vicino a me. Questa è una roba stupenda, perché
vuol dire che sei entrato proprio nella relazione con lui, sì. Insomma, siete proprio, sì, sì, in simbiosi, connessi.
Assolutamente sì. E poi se io gli dico, quando arriviamo al parco, lui c'è il posto preferito dove fare la cacca, che se devo andare e io lo devo lasciare tranquillo, non lo devo guardare, e gli dico vai tranquillo, lui va, ok, si fa le sue cose, poi basta il fischio, il mio richiamo in qua è basta, e lui arriva.
Okay,
in qualunque posto io sia, viene al supermercato con me, mi cammina di fianco, incredibile. Cioè, è una roba. Elvis, per esempio, è impossibile gestirlo, infatti essendo stato più con i miei genitori, con me quando era cucciolo, è stato più difficile riuscire magari a insegnargli determinate cose. E Elvis deve stare sempre al guinzaglio, perché se vede un cagnolone gli va contro e rischia che si fa staccare la testa.
E certo, vabbè, è chiaro. Insomma, ognuno ha la sua identità, ognuno ha il suo ruolo diverso. Allora, tornando a noi, al 12 di giugno, insomma, tu ti stai preparando una carriera incredibile. Questo te lo posso dire, ma lo sai sicuramente tu meglio di me, che anche se ci sono stati magari dei momenti così, con sfumature diciamo un po' più tenue nella tua carriera, in realtà tu hai sempre toccato il cuore del tuo pubblico e sei rimasto, tu hai davvero un pubblico fedele, e questo perché tu hai sempre portato la tua autenticità sul palco e con i tuoi fans.
Guarda, ti ringrazio, non so che dire, nel senso che io ogni cosa che faccio non la faccio mai per un secondo fine, no? Ogni cosa che faccio la faccio perché sento che la devo fare, per cui...
E questa è la cosa, tu sei la prova che quando uno è generoso verso la vita, verso le persone, come dici tu, bisogna mettere amore, no? Bisogna usare il filtro dell'amore nella vita e poi l'universo, la vita ti ripaga. E guarda, noi siamo contentissimi perché siamo i tuoi primi fan, anche qua in Svizzera ne hai tantissimi, quindi appuntamento a San Siro il 12 di giugno con il concerto dei Modà. E Checco Silvestre, è stato bellissimo averti questo pomeriggio. Tu lo sai che adesso dovrei andare ad allenarti, quindi sei pronto?
Mi lascia perdere, guarda, sono già qua. Sì, sono già qua, io sono già pronto. Mi sono preparato prima della telefonata in modo tale che appena attacco parto.
Benissimo. Allora, noi ascoltiamo invece il tuo ultimo successo di Sanremo, Modà con Non ti dimentico. Grazie mille, Checco, un abbraccio fortissimo.
Grazie, Clarice.
Buon allenamento.
Un abbraccio a tutti.
Ciao,
ciao,
baci.
Ciao, grazie.
Ciao,
ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao.
Convivere col senso di che sarebbe stato, parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto, e camminare in strada con lo sguardo verso il basso, cercando le risposte tra i tuoi passi sull'asfalto, e chiedersi se credi davvero in qualche cosa, se non lasciarti andare fa più male o più paura. L'ho letto sull'oroscopo che quelli del mio segno di complicarsi i piani quasi ne hanno un po' bisogno. E non te l'ho mai detto che mentre ti baciavo tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo. Sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. Ma è l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio. Forse è vero, siamo fatti tutti e due per qualcun altro, ma io non ti dimentico. Accettarlo, ma non siamo più gli stessi. Difficile convivere tra tutti quei ricordi che sanno di passione, che sanno di rimpianti, che sanno di carezze date al buio mentre dormi. Chissà se ti ricordi la mia prima domanda. Di gesti non ti posso dare ora una risposta, eppure lo sapevi, ma non volevi dirlo, soltanto per paura, soltanto per orgoglio. E non te l'ho mai detto che mentre ti baciavo tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo. Sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. Ma è l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio. Forse è vero, siamo fatti tutti e due per qualcun altro, ma io no, non ti dimentico. Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo. Sembravi una canzone che mi squarciava il petto, un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto. È l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio.